superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Allora, sono le 15 e 3 minuti primi di questo mercoledì 13 di marzo, e dunque siamo a metà marzo, tra un po' inizia la primavera, ma comunque diciamo auguriamo buona primavera per chi la vive dietro le sbarre. E oltre l'augurio non possiamo fare se non appunto dare strumenti perché del carcere, al carcere si metta fine più presto possibile e poi definitivamente. Oggi parleremo in apertura di trasmissione di un problema che intanto è molto grave, molto importante, gli OPG, i manicomi criminali, ne abbiamo parlato tante volte, sono dei luoghi, dei veri e propri lager, e stavolta la definizione non è nostra ma è di gran parte dei senatori che hanno visitato gli OPG ormai un anno e mezzo fa circa. È una questione abbastanza importante, non solo per il problema che affronta, si prendono delle persone, si rinchiudono là dentro, molto peggio che il carcere, perché lì scompari, negli OPG una persona scompare anche dal punto di vista di identità, non sei più te stesso, te stessa, qualunque cosa fai è ritenuta ininfluente, qualunque cosa dici, scrivi, sei un nulla, molto peggio che il carcere dove in qualche modo mantieni una tua identità. Bene, i manicomi criminali, quando la storia italiana si rappresenta bene dentro questa vicenda, ci sono da sempre, partiamo dal secondo dopoguerra, dall'Italia repubblicana e democratica, sono rimasti come eredità del fascismo e prima ancora come eredità dei regimi precedenti, insomma, i manicomi criminali. Con la grossa battaglia degli anni 70 in qualche modo si sono chiusi i manicomi, intesi come luoghi, proprio luoghi dove veniva buttata la gente semplicemente perché si riteneva diversa e incapace di intendere e di volere. Non si è però intaccato il problema centrale che stava alla radice del fatto che delle persone, perché hanno dei comportamenti ritenuti diversi dal normale, vengano rinchiusi. Si è semplicemente detto no ai manicomi e si sono chiusi gli edifici. Non si è messa in discussione la filosofia, il modo, l'approccio con cui i manicomi appunto vivevano, ossia il controllo psichiatrico. È rimasto quindi, cioè i manicomi poi, quelli ufficiali sono chiusi, sono diventate molte, cioè le cliniche private in realtà sono dei manicomi privati che continuano a esistere, ma sono rimasti in piedi questi manicomi criminali. Ve ne erano 6 in tutta Italia, rinchiudevano oscillava ogni anno dai 1.200, 1.300, 1.500, 1.600 persone, 1.700, sono arrivate pure a cifre spaventose. Tutti sapevano che c'era, ma tutti facevano finta che non ci fossero, tipico proprio della sottocultura italiana. Questo era il quadro. Improvvisamente un giorno per una commissione senatoriale composta da alcuni senatori di tutti i gruppi parlamentari decide di fare una visita in questi OPG, che appunto tutti sapevano che c'erano, tutti sapevano, o comunque sapevano come si viveva, o meglio come si moriva, e decidono di fare una visita dentro questi OPG guidata dal senatore Ignazio Marino. Si fa questa visita, per fortuna portano con sé questo gruppo di senatori un operatore molto bravo, una persona molto brava, un operatore cinematografico con la sua camera di ripresa, e vanno a visitare questi OPG. Questo operatore è abbastanza attento, cioè cerca di cogliere le immagini più tremende, più devastanti, e non c'era che l'imbarazzo della scelta là dentro. Fa un reportage, poi la commissione torna, però sapete, il lavoro delle commissioni, fanno la relazione che nessuno legge, viene buttata lì in un cassetto. Invece il documentario viene mandato in televisione, inizialmente da alcune trasmissioni, mi pare Reporter, o queste trasmissioni un po' quelle di Iacona, insomma quelle un po' più attente, e la gente ne rimane colpita, dice oddio, sono veri e propri lager, addirittura lì tutti a dire ma come, ci abbiamo i lager come i nazisti e qua là, ma come mai, e tutti sono cascati dalle nuvole, di ma come, non lo sapevamo che c'erano. In realtà lo sapevano tutti, però si faceva finta di non sapere, e insomma, e a quel punto la commissione senatoriale ovviamente ha detto sì, è vero, fanno schifo le cose viste là dentro, vanno chiusi, senza pensare che al fondo c'era un elemento centrale, ossia il fatto di una cultura di ritenere delle persone anormali e quindi rinchiuderle, farle scomparire, annullarle, senza pensare che bisognasse mettere in discussione quel concetto, si è detto vabbè, allora bisogna trasformarli. Si è fatta improvvisamente di fretta e furia una legge in cui venivano chiusi questi 6 OPG, 6 manicomi criminali grandi, che a quel tempo rinchiudevano circa 1.400 persone, trasformarli in tanti micro OPG, non più di 20 posti ciascuno a livello regionale. Si sono messi a posto la coscienza, poi dopo questa, siamo arrivati entro il 31 marzo del 2013, doveva avvenire questa trasformazione, siamo arrivati, mancano pochi giorni, non è successo niente, i fondi sono stati sbloccati poco tempo fa, ma non è solo un problema di fondi, le regioni non sanno come organizzare questi OPG, insomma è tutto un gran bailamme, perché appunto, perché non si è messo in discussione l'elemento centrale di questa, di questo elemento. Bene, e di tutto questo ne parliamo, cominciamo a parlarne quest'oggi, sentendo il parere di qualcuno che combatte il meccanismo del controllo psichiatrico fin da tempi da tanto tempo fa, da quando ha cominciato a lottare. Ne parliamo tra qualche attimo, nel tempo di recuperare la telefonata col dottor Giorgio Antonucci. A tra poco.
Take a good look at yourself and describe.
Allora, ci sia, siamo. Antonucci, ci senti?
Sì,
ok,
sì,
perfetto. Sì. Allora, siamo in collegamento col dottor Giorgio Antonucci, e abbiamo già avuto ospite di questa trasmissione e anche di altre. Lui da tempo immemore, da quando era giovanissimo, ha combattuto contro questa vergogna. A suo tempo c'erano i manicomi, ma anche i manicomi criminali. Questa battaglia si è fatta, una battaglia che ci ha più volte raccontato è rimasta appesa a mezz'aria, non è stata conclusa, e la ritroviamo oggi in questa questione, cioè la battaglia non conclusa, la ritroviamo in questa vicenda degli OPG, manicomi criminali, che appunto dopo la diffusione delle immagini tremende, chiaramente, che però appunto tutti hanno detto non sapevamo che c'erano dei lager simili, quando in realtà c'erano da sempre, e a quel punto il governo ha fatto questa legge raffazzonata dicendo che entro il 31 marzo del 2013 andavano chiusi, trasportandoli a livello regionale in micro OPG, non più di 20 posti, ma senza dare nessun criterio, senza soprattutto mettere in discussione la filosofia, la cultura che sottintende all'esistenza del fatto che una persona viene rinchiusa e annullata. E allora, Giorgio, tu c'hai una lunghissima esperienza, perché fin da tempo hai...
Sì, anche direttamente del problema di persone collegate con questa storia dei manicomi giudiziari. Io negli anni 80 mi sono occupato di Carlo Sabattini,
sì,
che ora forse nessuno ricorda, ma in quel periodo se ne parlò molto, perché lui, posso raccontare la storia?
Sì, sì, a voglia, è interessantissimo. Sì.
Carlo Sabattini era un assessore nel comune di Modena in quegli anni, anzi è stato, credo, il primo assessore verde, poi sono venuti tanti verdi a partecipare alla politica, era il primo assessore eletto dai verdi, e lui, anche secondo la funzione che gli spettava, si era occupato dell'inquinamento che per le fabbriche che c'erano nei dintorni di Modena investiva l'agricoltura. Lui era un coltivatore diretto, allora era pertinente quello che lui diceva, e criticava il comune perché non si prendevano provvedimenti contro l'inquinamento grave dell'agricoltura da parte delle industrie. E questo dava molta noia, il sindaco allora era un burocrate comunista, dava molta noia, e siccome lui, che cosa fece? Fece mettere dei manifesti per le vie della città, manifesti di cui non chiese l'autorizzazione per attaccarli. Allora lui fece mettere questi manifesti in cui diceva delle cose oggettive sulla situazione, ma siccome i manifesti non erano legali, siccome non aveva chiesto l'autorizzazione, insomma, una notte arrivarono, lo presero e lo portarono nel manicomio giudiziario di Castiglione delle Stiviere, dove io lo andai a trovare, e lui fu rinchiuso in manicomio giudiziario perché criticava appunto il potere del comune, e poi criticava la situazione, e nel fare questa critica aveva fatto, diciamo, questo reato, e allora avevano approfittato della faccenda per internarlo. Lo trovai lì, poi io divenni perito suo, perito di parte, e lo aiutai a cercare di uscire fuori dalla situazione. Comunque è stata una lotta durissima, durata diversi anni, e mi ricordo che io, come perito di parte, venni qui a Firenze, dove i tre psichiatri titolari dell'Università di Genova, di Pisa e di Firenze dovevano giudicare se lui era sano o malato di mente, e mi ricordo appunto che io andai con lui e stavo accanto a lui, e tra l'altro gli chiedevano cose stupidissime, come se gli piacevano le donne, che rapporti sessuali aveva, cosa che non c'entrava nulla naturalmente con la questione.
Certo.
Comunque lui passò un sacco di guai, fu rilasciato dal manicomio di Castiglione delle Stiviere, dopo però un periodo abbastanza lungo, poi dopo continuò a passare guai, poi è morto di infarto. Ecco, questo è un caso di dissidenza che è stato risolto con l'internamento in manicomio giudiziario. Ho già spiegato quello che aveva fatto, tra l'altro aveva perfettamente ragione, ma anche se avesse avuto torto non cambiava assolutamente nulla. E in quegli anni si parlava molto di Sakharov, della dissidenza in Unione Sovietica, che spesso faceva andare dissidenti in istituti psichiatrici. Però in Italia abbiamo una bella esperienza, perché in istituti psichiatrici sono morti molti dissidenti prima del fascismo e durante il fascismo, per cui la psichiatria usata come eliminazione dei dissidenti era importante. Ora, nei manicomi giudiziari, intanto, primo punto, ci sono persone con piccoli reati, come reati come, non so, offesa a pubblico ufficiale, oppure come ribellione a pubblico ufficiale o offesa, oppure reati come fumare lo spinello. Ci sono tantissime persone che hanno reati piccoli, però o grandi o piccoli, la questione è completamente sbagliata, nel senso che quando si fa un processo a volte si richiede il giudizio psichiatrico. Naturalmente succede sempre che il pubblico ministero vuole che l'imputato sia giudicato sano di mente, perché gli vuol dare la pena. L'avvocato difensore invece vuol che sia giudicato malato di mente per sottrarlo alla pena, anche se poi sottratta alla pena finisce male lo stesso. Comunque è chiaro che se si può dire nello stesso tempo di uno che è sano e malato di mente da due periti, uno della difesa e uno dell'accusa, è segno che il termine malato sano di mente non significa assolutamente nulla. Io poi mi sono occupato, anche quando era a Imola, mi furono mandati a Imola 5 internati in manicomi psichiatrici che dovevano essere liberati, ma secondo i regolamenti della magistratura allora, le persone liberate dopo tanti anni dal manicomio giudiziario dovevano passare un periodo in un manicomio civile, cioè non giudiziario, e allora li volevano mandare a Imola. Infatti arrivarono a Imola, erano in 5, furono rifiutati da tutti i medici che avevano paura. E allora il professor Cotti si rivolse a me, il direttore sanitario, il professor Cotti, che mi aveva chiamato a lavorare a Imola, si rivolse a me, io li ho presi tutti e 5 e li ho liberati, d'accordo col giudice di sorveglianza, tenendolo al corrente, via via li ho liberati. Intanto, quando sono arrivati, erano ammaestrati e da me sono stati immediatamente liberi, liberi anche di uscire, di stare liberi di fare quello che desideravano. Erano 5 tutti quanti, io li ho restituiti alla vita civile, anzi di uno di loro mi occupai direttamente accompagnandolo a Brescia, dove doveva avere un procedimento giuridico per stabilire se doveva restare libero o no. Questo era un ex immigrato a Zurigo, in Svizzera, che era stato accusato tempo prima di avere ucciso una prostituta, però l'accusa non era appoggiata a delle prove, per cui non riuscirono mai a stabilire se era colpevole o innocente. Però quando non si riesce a stabilirlo, la persona è libera. Invece loro ricorsero al fatto di internarlo in manicomio giudiziario, perché dicevano che lui si proclamava innocente e questo era un segno di squilibrio mentale. Io mi ricordo che al tribunale, siccome non lo difendeva nessuno, feci l'avvocato difensore, disse ai giudici che lui, io non so se era colpevole o innocente, però la sua colpevolezza non era stata provata. E quando uno è davanti al tribunale, anche se è colpevole, dice di essere innocente, ma questa non è una cosa naturale. Poi se era innocente, tanto meglio, per cui non c'entrava nulla la cosiddetta malattia di mente. Questa è un'altra storia, poi potrei raccontarne altre, ma per farla rapida dirò che io mi sono occupato di queste storie a Castiglione delle Stiviere con Sabatini, che era lì, e poi a Reggio Emilia, poi a Montelupo Fiorentino, poi ad Aversa e poi anche a Barcellona di Messina, per cui ho visto tutti i manicomi giudiziari, parlo per la mia esperienza. Allora dico che se non si cambia filosofia e si segue il pensiero, per esempio, di Thomas Sacks, che dice che tutti i cittadini devono essere, di fronte alla legge, trattati nello stesso modo. Non c'è il sano di mente o il malato di mente. Un cittadino che ha fatto un reato deve essere giudicato intanto per stabilire se il reato l'ha fatto o no, poi bisogna stabilire se l'ha fatto sotto lo slancio dell'ira o della passione o l'ha premeditato, insomma tutte le cose che fanno parte della legge. Ora io non entro a discutere la legge, ci sarebbe da discutere anche quella, però tutti i cittadini sono alla pari, e allora i manicomi giudiziari non esistono più.
Certo,
nel senso
certo.
Che poi si dovrà discutere appunto del problema delle carceri o di altre pene,
certo.
Ma non si discuterà più dei manicomi giudiziari. Se invece si continua a seguire i criteri lombrosiani, sbagliati completamente dal punto di vista filosofico e scientifico, del distinguere il reato del sano di mente dal reato del malato di mente, è inutile che la girino, fanno dei luoghi in cui si rinchiudono delle persone soltanto perché il loro pensiero ci sembra che non corrisponda al nostro, perché si giudica in modo superficiale, senza approfondire il problema.
Certo. Senti, una domanda quindi, se, visto che diciamo tutta questa questione della legge è partita da quando la gente ha visto il filmato fatto da quell'operatore che è andato a seguito della commissione senatoriale,
Francesco Mastro Giovanni,
esatto, hanno visto queste immagini, la gente si è sconvolta e quindi la pressione diciamo della cosiddetta opinione pubblica ha costretto il governo, ecco perché però a quel punto la gente, che pure si è indignata diciamo vedendo quelle scene, hanno parlato di tortura, visto anche giornali importanti come Repubblica, il Corriere, hanno detto sì è una cosa vergognosa, sembrano lager eccetera, perché non hanno provato a capire che quelle cose lì non dipendeva dal fatto che lì c'era un letto di contenzione o le corde per legare, ma perché c'era un criterio di base, perché non si è messa in discussione, non si è colta quell'occasione per mettere in discussione proprio il controllo psichiatrico?
E questa è una cosa molto complessa, è molto difficile dare la risposta. Si potrebbe dire anche perché, dopo che hanno saputo, dopo che quel giornalista dell'Espresso era andato dentro ai centri di raccolta o di identificazione e espulsione degli immigrati, hanno visto che sono trattati come in campo di concentramento, si interessano per una settimana, poi dimenticano tutto. Ogni tanto viene fuori lo scandalo e fanno finta di meravigliarsi. Ora, perché le persone sono conformiste? Questo è un discorso molto complicato a cui non devo essere io a dare risposta, ma il conformismo è così. In Germania non si erano accorti dei campi di concentramento di Hitler, certo alcuni forse non lo sapevano, ma altri lo sapevano benissimo. E così qui siamo in Italia e non ci si accorge che trattiamo gli immigrati in modo barbaro come incivile. Lo sappiamo perché vengono fuori ogni tanto le cose. Ora lì è stato ammazzato uno perché era anarchico, questo farebbe riflettere, ma in un'Italia come la nostra, ora specialmente di prevalenza fascista, non perché lo dico io, ma basta vedere chi è il sindaco di Roma, chi è stato per tanto tempo al governo, chi sono i deputati, appunto in una Italia di costumi fascisti dove due che hanno ammazzato due pescatori indiani diventano degli eroi. Non c'è da pretendere poi che i conformisti e l'opinione pubblica diano grande appoggio a chi vuol cambiare le cose.
Ecco, però dal punto di vista per esempio sui giornali, su alcuni giornali, anche tutta quell'area che appunto al tempo che diciamo qualche decennio fa, tipo appunto Gotti, come hai nominato tu, e tanti, c'era un po' un'area diciamo di intellettuali che medici che contestavano questo, comunque mettevano in discussione il controllo psichiatrico. Quindi in quel tempo, poi al di là di come sono finite anche
negli anni, si è cominciato negli anni 60,
esatto.
E lo so perché ho partecipato, si sono fatte delle cose. Ora, gli anni 60 erano molto diversi da ora, no? Poi molti avevano preso una posizione, alcuni avevano preso una posizione critica veramente,
certo.
No? Altri hanno preso una posizione a metà. Le posizioni a metà sono appunto come quelle di cui si parla nel Gattopardo, cioè cambiare tutto per non cambiare nulla. Le posizioni a metà, nel senso che per esempio di recente ho avuto il piacere di sentire Ascanio Celestini, che mi ha citato, ma non perché mi ha citato, mi ha fatto piacere, ma perché ha capito il problema. Diceva, appunto, c'è un antipsichiatra, Antonucci, che dice giustamente che non si possono mettere in discussione i manicomi se non si mette in discussione la psichiatria. Come non si possono, dice lui giustamente, mettere in discussione le carceri senza mettere in discussione i magistrati e le leggi e come vengono applicate. Allora, appunto, o si fa una critica a fondo e allora si può cominciare, sia pure con grandissime difficoltà. Nessuno sa come me quanto è difficile affrontare questi problemi, che l'ho fatto per una vita intera, con grandissima difficoltà, però si prende una direzione, che è la direzione di un cambiamento di cultura. Invece se si fa il ragionamento a metà, chiudiamo i manicomi, oppure chiudiamo i manicomi giudiziari, e non si fa una critica filosofica e scientifica, non si conclude nulla. Il concetto di malattia mentale, il concetto di saggio e di folle a livello filosofico non significa assolutamente niente. Il concetto di sano e malato di mente a livello biologico non significa assolutamente niente. Sono concetti che servono come concetti della razza per discriminare le persone e per trattarle in modo feroce trovandosi delle giustificazioni. Cioè sì, appunto, i campi di concentramento però erano zingari, faccio per dire, cioè ci vuole qualcuno falsamente considerato inferiore per poter poterlo perseguitare avendo i conformisti dalla nostra parte.
Infatti anche gli operatori, poi, perché questa legge dice chiudere, ma non chiuderli e mandare tutti a casa, magari dice chiudere quei sei grossi OPG e trasformarli in piccoli OPG a livello regionale.
Non è che il problema è se sono grossi o piccoli, infatti. Il problema è che cosa sono. Appunto. Cioè, volevo dire, non è che cambia qualcosa, però appunto la politica ufficiale e i conformisti dietro ogni tanto deve far finta di interessarsi a dei problemi che sa benissimo che non ha nessuna intenzione di risolvere. Infatti poi si arriva sempre allo stesso punto: c'è stata una legge per l'abolizione dei manicomi e i manicomi ci sono da tutte le parti, Francesco Mastro Giovanni ne dà una dimostrazione. Il manicomio è un modo di essere, una cultura, un criterio, non è un edificio. Poi ora aggiungono alla truffa dell'abolire i manicomi la truffa dell'abolire i manicomi giudiziari, tanto per dare all'opinione pubblica il messaggio che le cose vanno bene mentre si continuano a fare gli stessi crimini, anzi crimini sempre peggiori.
Certo. Infatti gli stessi operatori che dovranno costruire, che devono costruire questi micro OPG a livello regionale non sanno a che criteri attenersi.
Sì, poi che criterio c'è? Se io per esempio quei cinque che arrivarono li ho liberati, perché il criterio era sono uomini come me che possono aver fatto o no dei reati, come potrei fare io, come potrebbe fare chiunque. Allora partendo da questo punto si apre il dialogo, si cercano le soluzioni, ma se uno pensa che l'altro non è un uomo con cui si discute, ma è una specie di belva da domare, oppure è di una stirpe di cui non ci si può fidare, ragionando così non si arriva mai a niente, ma credo che sia abbastanza banale dire questa cosa, o meglio, sarebbe banale se non si continuasse a vivere di equivoci e di ipocrisie.
Infatti il meccanismo con cui comunque saranno costruiti questi è un meccanismo custodialista, quindi di fatto non cambia niente.
Ma se no che si costruisce un edificio, cioè voglio dire, per esempio Ascanio Celestini diceva se non è che bisogna costruire altre carceri perché sono piene, bisogna togliere dalle carceri quelli che sono in attesa di giudizio, quelli che sono stati arrestati perché fumavano lo spinello, e così svuotare le carceri cambiando i criteri, appunto, è lo stesso, non c'è da costruire altre strutture. Non ci sono i campi di concentramento grandi e quelli piccoli, bisogna non costruirle più, per non costruirle più bisogna cambiare criterio. Anche il problema delle carceri deve essere affrontato in vista del superamento delle carceri, non in vista del fatto che debbono essere riempite anche di quelli che non hanno commesso reati.
Infatti, infatti è la stessa cosa che si dice oggi: il problema delle carceri è il sovraffollamento. In realtà non è il sovraffollamento, è che si manda la gente.
Pensa a quante persone sono lì in attesa di giudizio.
Esatto,
allora togliamo la legge che permette di arrestare le persone prima che siano giudicate,
infatti,
tanto per cominciare.
Infatti.
Poi appunto togliamoci, e qui si aprirebbe tutto un altro campo che è molto importante, togliamoci tutti i pregiudizi sulla droga, e la droga è appunto quello che lo Stato ha stabilito che è droga,
sì,
come negli anni 30 era droga l'alcol negli Stati Uniti, poi è stato abolito il proibizionismo sull'alcol. Appunto in India veniva favorito l'uso dell'oppio,
certo,
per gli interessi degli inglesi,
sì,
quando c'era l'impero, cioè lo Stato decide che alcune sostanze vanno prese e altre no. Tutte le sostanze possono fare bene o male, dipende dall'uso che se ne fa, dalla quantità, dalla qualità, e ognuno di noi deve decidere. Sazio dice che se lo Stato si permette di decidere cosa io devo mettere nello stomaco, poi si permette anche di decidere quello che io devo pensare,
esatto,
si permette appunto di prendersi su di sé tutti i diritti, togliendo ai cittadini tutto quanto e costruendo appunto avvicinandosi sempre di più allo Stato totalitario.
Infatti la questione è un po' quella, ma poi addirittura pensiamo che ci sta un reato che è immigrazione clandestina, che è per la prima volta un qualcosa che punisce chi non è che ha fatto niente, ma per quello che è. Tu sei immigrato e ti metti in carcere perché sei, è come se uno dice tu sei alto, ti metti in carcere perché sei alto.
Sì, allora sarebbe lo stesso di dire che bisogna fare dei centri di identificazione e espulsione umani, no? Questa è una cretinata. Togliamo il reato di immigrazione clandestina,
certo,
che è un insulto ai diritti umani,
certo.
Insomma, cambiamo la cultura, non negli edifici.
Certo. Senti, un'ultima cosa volevo dirti, perché tu come pensi che vada a finire questa vicenda? Addirittura la società psichiatrica, che credo che sia una lobby spaventosamente forte, no? Quella dei medici psichiatrici, chiedono addirittura di spostare un anno questa scadenza.
Sì, sì. No, ma io non posso dire come va a finire, ma con questi criteri non cambia niente.
Certo.
Cioè, prima c'erano i vecchi manicomi, ora ci sono i centri di diagnosi e cura. Prima appunto c'erano i campi di concentramento, ora ci sono i centri di identificazione e espulsione. Poi le carceri sono piene di psicofarmaci e di persone trattate appunto come se fossero persone che quando si rivoltano non hanno la testa a posto. Io anche per questo, io mi sono occupato personalmente, invitato dall'avvocato di Renato Curcio a Rebibbia, mm-hmm, di un internato che è internato come brigatista, è stato processato e internato, però lui era in carcere a Rebibbia, doveva anche essere mandato a casa in breve tempo perché non c'era niente di grosso sulla sua storia giuridica. Comunque lui, che era appunto un brigatista, per questo era in lotta contro lo Stato, questa è una cosa che non ci sarebbe bisogno di dire. Io andai a Rebibbia, quest'uomo si ribellava, nel senso che non voleva essere trattato come sono trattate le persone nelle carceri, e allora avevano chiesto la perizia psichiatrica perché si ribellava, e questo secondo loro era un indizio che non aveva la testa a posto. Invece lui si ribellava perché uno in carcere si ribella, perché non, giustamente, no? Io si riuscì a sottrarlo agli psichiatri, poi tornò a casa, perché altrimenti passava da Rebibbia al manicomio giudiziario. Tra l'altro volevano dargli farmaci, lui non li voleva. Io intervenni perché l'avvocato di Renato Curcio, si chiamava Lombardi, l'ho visto anche di recente, l'avvocato mi chiamò perché aiutassi quest'uomo a essere trattato come gli altri uomini e non come uno che, oltre a essere dentro per reato, doveva essere anche considerato una testa che non funziona. E infatti riuscì anche in questo caso riuscì, non è che sono riuscito sempre, perché la lotta è dura, insomma ci sono delle situazioni, e così vidi anche come tante persone lì dentro erano trattate con psicofarmaci, le carceri ora sono come manicomi.
Sì, sì,
e così i centri di diagnosi e cura danno anche agli immigrati, nei centri di diagnosi e cura danno gli psicofarmaci, così fanno fare affari alle case farmaceutiche, infatti. Avanzano nella carriera, si sentono dei benemeriti nella cultura, insomma si va avanti con questa cultura che è stata anche la cultura che aveva accettato che Hitler ammazzasse gli internati nelle case di cura o nei manicomi e ammazzasse i bambini che non erano perfetti secondo loro quando nascevano.
Infatti
la cultura di Hitler.
Esatto, i primi internati nei campi di concentramento, oltre gli oppositori politici in Germania, furono proprio i disabili e le persone, diciamo, disturbate.
Cominciarono con gli internati manicomiali,
sì, quelli che.
E ora, siccome quello era Hitler, ora appunto il sindaco di Roma c'ha la croce celtica al collo, non vedo che si possa dire di essere molto lontani, certo, da quella cultura, che è una cultura non solo che circola per l'Italia, del resto noi abbiamo appunto la tristezza di dire che il fascismo è nato in Italia e continua a esistere non solo in Italia ma in tutta Europa, ed è la cultura, va detto chiaramente, nazista, e uscire fuori da questa cultura è difficile, anche perché in Italia abbiamo avuto anche quell'ombroso,
sì,
che
sì,
diceva che i contadini del meridione che si ribellavano all'arroganza dei Savoia e del Piemonte e del primo regno d'Italia, quei contadini erano ammalati di mente.
Infatti la questione, d'altronde in Italia molte volte le punizioni per le rivolte carcerarie degli anni 70 era usato proprio il letto di contenzione, la cella liscia e il letto di contenzione per punire, perché il rivoltoso secondo loro era una persona non accettava il sistema e quindi era strano. Infatti, va bene.
Poi Mussolini aveva avuto un figlio da una giovane donna e sono morte in manicomio sia la donna che il figlio, perché lui dopo è andato avanti e ha fatto, avendo anche il potere, tutto quello che era necessario perché sia la moglie che il figlio fossero uccisi in manicomio.
Certo.
E lui c'ha anche a parte i concetti generali, c'è anche dei delitti personali.
Certo. No, ma per
ora quasi quasi lo rimpiangono da tutte le parti.
Comunque, no, per ricordare al periodo che dicevamo prima, che i primi internati nei campi nazisti furono le persone cosiddette, diciamo, inferme di mente, e allora però all'inizio tutti stettero zitti come se facesse un'opera di pulizia, poi dopo presero pure gli altri, e quindi, come dire, come quella poesia di Brecht, cioè, oggi quando venne a prendere me non c'era più nessuno, alla fine funziona così.
Sì. È proprio come dice Brecht.
Giorgio, ti ringrazio tantissimo di questa testimonianza sempre molto attenta, e vabbè, niente, diciamo,
cerchiamo appunto di contribuire ognuno dal suo punto di vista, dalla sua condizione,
certo,
dal ruolo in cui si trova, a cambiare questa cultura. Dal cambiamento di questa cultura derivano dei cambiamenti reali. Da una cultura come quella attuale non arriveranno mai dei cambiamenti reali. Ringrazio tutti, te e gli ascoltatori.
Grazie a te, Giorgio, e buona giornata. Ciao, alla prossima. Ciao.
With flowers in there.
E allora, eccoci in diretta alle 15.45, quindi le tre quarti, un quarto alle 15, ancora un po' insieme. E dunque, come avete visto, parlando da un punto del, soprattutto se è un punto dei più spinosi, dei più sensibili, come quello del manicomio criminale e quindi del controllo psichiatrico, si arriva a parlare di tutto e lì si è esteso, si mette in discussione il carcere, perché anche il carcere in realtà è una individuazione di diversità da annullare, da condannare, e poi anche il come, e non solo il carcere, l'esistenza stessa del carcere come del manicomio, ma anche il come si viene trattati. E qui ci rifacciamo a un caso di un detenuto, Maurizio Alfieri, che le cui vicende abbiamo un po' seguito. Ora, non per seguire soltanto le vicende di alcuni, noi cerchiamo non solo di seguire le vicende di alcuni, ma cercare di dare un quadro generale della condizione carceraria e di essere più o meno vicini a tutti e tutte coloro che soffrono il carcere, però a volte servono delle storie particolari per spiegare una condizione che è comune a tutti e tutte, per esempio questa dei trasferimenti. Allora, Maurizio Alfieri era un detenuto che si è trovato nel carcere di Tolmezzo in un periodo in cui hanno arrestato alcuni compagni per le varie inchieste che fanno, eccetera. Lui evidentemente già particolarmente sensibile si è trovato insieme a questi compagni, c'erano dei grossi problemi in quel carcere, come ci stanno in tutte, hanno pensato che si potessero affrontare in termini di lotta, di vertenza, hanno aperto una vertenza con la direzione, questioni che una volta si facevano continuamente le carceri, non solo perché di per sé il carcere è una schifezza, non dovrebbe esistere, però a maggior ragione dentro il carcere c'è necessità di fare lotte in continuazione, se non altro per non, per evitare che peggiori la condizione, per cercare di portare imporre dei bisogni che i detenuti e le detenute hanno, quindi la conflittualità è necessaria, dovrebbe essere continua, e quindi hanno affrontato una serie di problemi, hanno fatto una richiesta alla direzione, c'erano un sacco di problemi, le docce, i passeggi eccetera, ovviamente per tutta risposta, e hanno coinvolto la gran parte dei detenuti, addirittura pare di tutti. Non abbiamo sentito, ricordate qualche trasmissione fa, non lui direttamente perché essendo carcerato, però abbiamo sentito le compagne e i compagni di Rovereto, che vicino a Tolmezzo, che facevano solidarietà a questi detenuti del carcere nel loro periodo di lotta. Bene, la direzione, questa, come fanno sempre, ha individuato i cosiddetti, quelli che loro chiamano i caporioni, cioè i detenuti più attivi nell'organizzazione di questa protesta, e li ha trasferiti, e tra cui anche Maurizio Alfieri, l'ha trasferito a Saluzzo, in carcere, pensando che se toglievano appunto l'erba cattiva, no? Il ragionamento loro dei carcerieri è questo: il carcere sarebbe pacificato. Ovviamente poi Tolmezzo ha continuato, i detenuti di Tolmezzo continuano la loro vertenza perché i problemi non sono stati risolti, però Maurizio Fiesa l'ha portato a Saluzzo insieme ad altri. A Saluzzo anche lì sono cominciate c'era un sacco di problemi, e in più facevano delle vessazioni nei suoi confronti. Lui anche lì ha manifestato la sua protesta e l'hanno trasferito di nuovo. Adesso è ultimamente in quel di Terni. Quindi si è attivato un meccanismo che è comune nel carcere. Negli anni 70-80, quando diciamo il carcere era in movimento, c'erano proteste, rivolte in continuazione, usavano spesso questo sistema, no? Di togliere, individuare i più attivi in un carcere, quelli che organizzavano le proteste, spostarli, sparpagliarli per la penisola, per le carceri della penisola, sperando che così si togliesse la possibilità, le lotte. Ovviamente le lotte non si sono, anzi, non solo non si sono fermate, trasferendo i compagni più attivi, i detenuti più attivi, non hanno fatto altro che far circolare la notizia, il fatto che uno andava da un carcere all'altro e diceva: guarda, in quel carcere stiamo lottando per questi e questi problemi, quindi sarebbe giusto farlo anche qui, e quindi hanno tutto sommato favorito. Però allora c'era un'altra situazione, e proveremo a spiegarla in due minuti. Tanti abbiamo di minuti a disposizione, però è semplicissima, e se uno la vuole capire la capisce. Intanto Maurizio Alfieri ha scritto dal carcere dove è arrivata a Terni. Questo è stato messo in regime di 14 bis, non 41 bis. 14 bis riguarda il comportamento, che è anche un comportamento ribelle, diciamo rivoltoso, mentre invece il 41 bis si riferisce al reato con cui si è entrato in carcere. È stato messo in 14 bis, che comunque sono delle limitazioni notevoli. Dice così: Maurizio, lotterò sempre e ovunque per i miei diritti, senza paure e senza timori, a testa alta. E il DAP, ossia il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non deve mai dimenticarlo. Finché non otterrò i miei diritti, non farò altro che divulgare quello che succede qua dentro. Che mi mandino in Sicilia o in Africa non fa differenza. Poi chiede: salutatemi caramente tutti i compagni su internet, dite a tutti che anche senza caloriferi al buio, perché sta in una situazione dove non c'è riscaldamento, non filtra molta luce dalle finestre, e comunque quindi se al buio, al freddo, e con le catene, la loro solidarietà mi scalda il cuore, quindi abbraccio tutti e tutte. E quindi sa poi, perché gli è stato scritto, che il 30 marzo ci sarà un presidio in questi tre carceri, che un po' ha toccato Maurizio nel suo peregrinare, non volontario ma costretto, quindi Tolmezzo, l'iniziale, Saluzzo e adesso Terni. Ci sarà un presidio sotto questi tre carceri il 30 marzo, quindi, per cui se volete parteciparvi. E poi vi diamo il numero di... vediamo adesso il numero di indirizzo, se volete scrivere: Maurizio Alfieri, casa circondariale, che si può stare cc.c. via delle Campore numero 32, 0500 Terni. Questo è l'indirizzo. Perché vediamo questo indirizzo? Perché abbiamo detto più volte, lo scrivere ai detenuti, cioè l'inondare le carceri di lettere, cartoline, telegrammi, quello che ai detenuti e alle detenute, è un fatto importante, intanto perché permette a noi che siamo fuori di parlare, discutere, offrire comunicazioni a chi sta dentro. Il carcere la prima cosa che ti toglie è la comunicazione con il resto del mondo. In questo, come vedete, è uguale al manicomio, no? Ti separa, ti esclude, quindi ti annulla dal consorzio sociale, dalla collettività. E quindi la lettera, che invece è ancora consentita, non la possono impedire, è un modo per mantenere, per scavalcare i muri, per renderli più sottili. In più serve a chi sta fuori, conosce per diretta esperienza che cosa è il carcere, serve a chi sta dentro per avere delle relazioni e parlare e discutere, serve per avvicinare il dentro e il fuori, perché il carcere esiste nella misura in cui il dentro e il fuori si separano sempre di più, si allontanano. In realtà il carcere è qua dentro, non solo perché sta vicino, qui a Roma sta Re Bibbia a due passi, Regina Celia addirittura sta al centro di Roma, ma perché è dentro la nostra condizione di soggetti che dobbiamo camminare su una retta via, e come sgarri diventa punizione. Questo è il concetto. Il carcere non esiste, esiste la punizione che produce il carcere, non è il contrario. Il carcere è l'ultimo, appunto, esiste il sistema, esistono, diciamo, la legalità, il controllo statale, la punizione, e per ultimo tutti questi fattori determinano il carcere, quindi il carcere è il punto d'arrivo. Per quello non ha senso distruggere un carcere se non si distrugge tutto quello che vi è a monte, che produce il carcere. Il carcere è prodotto da, quindi bisogna prima demolire ciò che quello che produce il carcere. Il carcere alla fine crollerà da solo se distruggi tutto quello che vi è a monte. Questo è un po' il concetto di chi il carcere l'ha vissuto tanto tempo e quindi ne ha capiti gli elementi fondamentali. Così come diceva Antonucci, il manicomio non è tanto che tu distruggi un manicomio, perché se rimane il controllo della mente, che qualcuno controlla, vuol controllare la mente di un altro, o ritiene chi sia, o definisce chi sia normale e chi non sia normale, è chiaro che il manicomio, con le mura o senza mura, continua ad esistere. Questo è il problema. Diciamo, quindi, la lettera è fondamentale. Allora, intanto Maurizio Ceri, l'altra volta vi abbiamo dato l'indirizzo di Maddalena, quest'altra compagna che sta nelle carceri siciliane, che lei è stata trasferita. Insomma, noi crediamo che convenga a lanciare una campagna: manda una lettera, riceverai una lettera. Che vuol dire? Vuol dire che, appunto, da fuori, se si scrive una lettera a chi sta dentro, si riceve poi una lettera e si stabilisce una comunicazione che è utile per tutti, per entrambi i soggetti. Si permette di capire quello che a volte non è facile conoscere. D'altronde il carcere è uno strumento così strano che a volte non è facile capirlo, e la comunicazione con l'interno. Come fare per scrivere? Basta avere degli indirizzi dei detenuti. Dove trovare questi indirizzi? Qui li avete già trovati. Se voi scrivete all'indirizzo email di questa trasmissione e ci chiedete che volete scrivere a qualche detenuto, casomai ci dite anche le ragioni, così cominciamo a dire, è chiaro che questa trasmissione vi metteremo in contatto con alcuni detenuti e poi iniziate questa corrispondenza. L'indirizzo email di questa trasmissione, lo diciamo sempre, è La Conta, tutto attaccato, tutto minuscolo, laconta@ondarossa.info. Chiedeteci quindi indirizzi di detenuti, casomai potete dire se volete che sta in un carcere o in un altro, se avete preferenze di questo tipo, e vedremo, appunto, di darvi degli indirizzi a cui potete scrivere e iniziare questa corrispondenza. Il rapporto interno-esterno, che inizia ovviamente ma non termina, inizia la corrispondenza e poi continua su un meccanismo, su quello che è la conoscenza, il lottare insieme, il modificare una realtà che produce carcere, perché poi questa realtà produce carcere non solo negli edifici chiamati istituti penitenziari, ma produce carcere perché vincola, impedisce sempre più la nostra libertà, e laddove c'è riduzione, diminuzione, controllo della libertà, c'è carcere. Quindi questa è molto importante, per cui così, facciamo questo appello, lo chiamiamo come l'hanno definito, una associazione di a San Francisco, che abbiamo conosciuto tempo fa, delle compagne e dei compagni che avevano lanciato questa iniziativa, scrivi una lettera e riceverai una lettera, che era proprio un lavoro che lanciavano nel territorio, nella città di San Francisco, di San Francisco, per scrivere a chi stava dentro, e in modo che ricevevano, avrebbero ricevuto se scrivevano una lettera. Quindi scriveteci, chiedete indirizzo e così iniziate questa interessante e utile per entrambi corrispondenza. Ebbene, siamo arrivati alle 16, mancano pochi secondi, quindi non ci rimane che ricordarvi l'appuntamento per mercoledì prossimo dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che, appunto, se volete contattare questa trasmissione anche per avere per poter iniziare una corrispondenza, uno scambio di lettere con l'interno, potete scrivere a la conta tutto attaccato @andarossa.info. Non ci rimane che darci appuntamento a mercoledì prossimo e augurare buona libertà a tutti e tutte.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò.